lasciamo il mondo degli studenti, ma andiamo in una città che è una città complicata, immagino, per gli studenti, perché è una città enorme. Parliamo di Roma. Non so se avete sentito questa affermazione, che può suonare un po' come una butade, in realtà è un'affermazione seria, che è stata fatta dal sindaco di Roma Gualtieri, il quale era in visita al padiglione italiano a Expo 2025. Expo 2025 si sta tenendo a Osaka, quindi in Giappone. Lui era in visita al padiglione italiano e ha fatto questa affermazione, ha detto: entro 5 anni il Tevere sarà balneabile.
Allora, il cervello va subito a Parigi e dice: ci hanno provato anche lì, l'hanno fatto.
Ce l'hanno fatta però.
Ce l'hanno fatta. Non benissimo durante le Olimpiadi, meglio dopo, diciamolo, hanno investito anche tantissimi soldi. 5 anni, sto pensando se sono tanti o pochi. Dipende quanto è inquinato.
Allora, loro dicono che questo è stato l'annuncio ufficiale, probabilmente avranno fatto le verifiche del caso prima e il progetto è già cominciato probabilmente un po' sotto traccia. Dicono che c'è un gruppo di lavoro già attivo in collaborazione non soltanto con la città di Roma ma anche con la regione Lazio e il Ministero dell'Ambiente per verificare se il Tevere sarà balneabile. Stanno facendo le verifiche dei vari dei controlli sui vari scarichi e sono già cominciate delle azioni di bonifica, quindi appunto 5 anni, tanti o pochi, dipende a che punto sono le azioni di bonifica. E quello che ha detto il sindaco è: stanno funzionando già bene queste zone di affaccio sul Tevere, dove magari si va lì, si può bere qualcosa, si rende vivo il Tevere, non soltanto un posto dove si va a correre, perché se qualcuno è stato a Roma ha presente questa immagine di tante persone che passeggiano, fanno jogging, corrono lungo il Tevere.
Certo.
E però l'idea appunto è di renderlo anche balneabile. Addirittura ha detto che ci sono delle zone, non ha specificato quali, per evidenti motivi, cioè immagino per evitare che la gente vada lì l'estate prossima e vada già a fare il bagno, ha detto che ci sono delle zone, dei tratti che sono già balneabili.
Se lo dice lui avrà fatto i test, però se non dice dov'è probabilmente più o meno balneabili. Ti dicevo, la durata è tanto poco, 5 anni, l'altro valore è quanto sono pronti a investire, perché si parla di, mi sembra, 1 miliardo era per la Senna.
Allora, la Senna è costata 1,4 miliardi, 1,4 miliardi, non hanno specificato i costi, ma hanno detto che i costi saranno inferiori rispetto alla Senna, probabilmente perché hanno già cominciato a fare delle verifiche, e perché appunto le azioni di bonifica sono già in corso, e quindi vedremo. Nel caso di Parigi l'orizzonte temporale erano le Olimpiadi del 2024, loro hanno detto: entro le Olimpiadi del 2024 noi vogliamo rendere balneabile la Senna, non è balneabile da più o meno 100 anni, e quindi c'era un orizzonte temporale. Roma tra 5 anni, ora non mi risulta che ci saranno delle Olimpiadi, il giubileo quest'anno, quindi sicuramente non sarà tra 5 anni.
Chissà se farà anche lui il salto come Anni Hidalgo, la sindaca di Parigi, ricordate?
Sì,
questo salto nella Senna
con la muta, però, fatto
sì, con la muta, per dimostrare che lei si fidava, più o meno. Mi fido ma non troppo, ci aveva fatto capire, ed non era andata benissimo, poi bene, chissà qua con Gualtieri. Lui si è lanciato, l'ha detto, 5 anni e si farà il bagno, non si andrà più al mare, ci vado
non
a fare
si va
il
più
bagno.
Ostia Lido, ma si va nel Tevere. Lasciamo Roma nell'attesa di questi 5 anni, poi ci saranno un sacco di aggiornamenti, è stato soltanto l'inizio, è stata questa affermazione della balneabilità entro 5 anni della Senna, e torniamo dalle nostre parti.
Dove vuoi andare?
Andiamo nel Canton Turgovia, dove abbiamo scoperto esserci una legge che vieta di organizzare eventi culturali o sportivi durante alcune festività religiose.
Ma perché? Mi viene da dire, qualsiasi evento.
Qualsiasi evento. Tu vuoi organizzare hai una società di bocce.
Sì.
Vuoi organizzare la bocciata di
Bella.
Pasqua.
Bella.
O del giorno di Pasquetta,
sì,
del lunedì dell'angelo.
Sì, se mangi, finito quello.
È vietato.
Oh.
È vietato. Ne parliamo perché? Perché potrebbero cambiare le cose entro fine mese, perché il 28 settembre ci sono questo tema in votazione. Questa legge, in maniera informale, viene chiamata Tanzverbot. Sostanzialmente,
quindi il divieto di ballare,
esatto.
Ma non è solo quello,
no,
ci hai spiegato.
Però ufficialmente, storicamente, quello che faceva notizie era che non si potevano organizzare feste di paese dove si ballava durante appunto queste festività, che sono il Venerdì Santo, Pasqua, la domenica di Pentecoste, il giorno della preghiera, che ho scoperto essere la terza settimana, la terza domenica di settembre, e a Natale. È vero che pochi eventi al di là di quelli religiosi vengono organizzati quei giorni, però di fatto in questo cantone e in pochi altri è vietato organizzarli. Perché? Perché si distoglierebbe l'attenzione rispetto alla festività religiosa. Questa
quindi
è la ragione.
La lotteria di Natale, stavo pensando, no, quelle cose lì, belle, No,
non puoi. Da 30 anni esiste questa legge, ma potrebbe, abbiamo detto, essere abolita entro fine settembre. Perché? Perché c'è stata un'iniziativa parlamentare che ha chiesto un adeguamento della legge. Il governo del Canton Turgovia ha colto la palla al balzo e ha detto rinnoviamo tutta la legge che riguarda i giorni di riposo, e quindi andiamo a toccare anche questa legge che riguarda il Tanzverbot. Bisogna anche dire che è una revisione parziale, non è che se dovesse passare il sì
si può fare tutto,
si potrà organizzare qualsiasi evento, si potranno organizzare
le bocce.
Se passa il sì, a patto che lo fai in un posto chiuso e non hai più di 500 persone.
Vabbè, ma le bocce all'interno, no? Le bocce sì. Di Pasqua fuori,
voilà, non puoi, non potrai.
500 persone
sono già tante. Però diciamo
se
che
fa, se c'è successo se...
anche questo è la Svizzera. Ho immaginato il lunedì di Pasquetta, sì. Magari fa caldo a Kreuzlingen, Canton Turgovia, sul lago di Costanza, vuoi fare la nuotata del lunedì di Pasquetta? Non puoi, perché è all'aperto.
Perché? Ah, ok, all'aperto e 500 persone.
Sì.
Ok, ed è l'unico, stiamo parlando del Canton Turgovia con una grande eccezione, o è accompagnato da qualcuno che anche ha queste regole molto, molto, se mi sento di dire, strette?
È ben accompagnato da non tantissimi altri cantoni. Allora, Turgovia è protestante, gli altri due cantoni sono due cantoni cattolici, quindi non riguarda neanche la maggioranza di fede religiosa. Nel Canton San Gallo esiste una legge simile da 20 anni, quindi più o meno il tempo dal quale esiste anche nel Canton Turgovia. Nel Canton Appenzello Interno sono ancora più stringenti, nel senso che oltre a qualsiasi evento culturale o evento di altro tipo durante questi giorni di festività, non si può nemmeno lavorare nei campi. È vietato il lavoro nei campi durante il Tanzverbot, facciamola semplice, durante questi giorni di festività.
Quindi magari tu è quello il momento in cui puoi raccogliere l'uva, immagino adesso, stavamo parlando di questa, cos'è, la settimana della preghiera?
La domenica della preghiera.
Nella domenica della preghiera è il momento di raccoglierli, non sta piovendo, che sappiamo, anche
no,
quello.
Lo fai il sabato, lo fai di notte, o non ti fai vedere, ma comunque è vietato. San Gallo, Ginevra, in quanto tempo lo fate?
Giulia.
In treno? O a piedi?
O in bici. Se parla Axel magari ci sta chiedendo in bici, ma tanto comunque.
Allora, c'è qualcuno che ha deciso di farlo a piedi, è un signore che si chiama Dominik Kelsang Erne, è un ultramaratoneta svizzero di 44 anni che ha ottenuto un record mondiale facendo 373 chilometri, quindi San Gallo-Ginevra, in 58 ore senza mai fermarsi.
58 ore non ha dormito, a me è la prima cosa che penso, perché mangiare correndo o fare
già,
uno sforzo...
Già mangiare correndo ti voglio vedere.
Bere correndo anche difficile. Lui l'ha fatta ha fatto 373 chilometri in 58 ore.
Esatto.
24 più 24 sono due giorni, un po' più di due giorni.
L'aveva già provato questo record e aveva già fallito una volta, quindi lui si è detto adesso questa volta devo farcela per forza. Ce l'ha fatta ieri, per questo ve ne diamo notizia. A marzo aveva dovuto lasciare a Friburgo, che sei già praticamente quasi a tre quarti dell'opera, perché aveva avuto una forte febbre, quindi ha dovuto rinunciare. Ora, da un lato c'è il record che ti spinge, dall'altra parte lui lo ha fatto, infatti lo si vede a Ginevra con questa bandiera del Tibet, per questa iniziativa che si chiama We Run for Tibet 2025, in ricordo proprio, lui voleva farlo in marzo, perché il 10 marzo del 59, quindi il 10 marzo, cade la ricorrenza di un evento importante, la rivolta dei tibetani contro l'occupazione cinese, quindi viene celebrata ogni anno. Lui voleva farlo a marzo, non ce l'ha fatto, lo ha fatto ieri, quindi a settembre, ma comunque è arrivato all'arrivo a Ginevra con questa bandiera del Tibet.
Dominik Kelsang.
Pensate che oltretutto la preparazione non è andata benissimo. Lui doveva correre, detto, 100-150 km alla settimana, che sono tanti detti così, ma non sono tantissimi, nel senso che sono 15-20 km al giorno a corsa, e per un ultramaratoneta ci possono anche stare. È caduto durante l'allenamento e quindi è riuscito a farne solo 40 nelle settimane precedenti, che sono per un ultramaratoneta pochissima roba. E ciononostante ce l'ha fatta.
Ed è vero che quando ti alleni per una cosa così grande ti devi mettere degli obiettivi, non puoi farla sempre tutta, non è che l'allenamento,
certo,
è quello che farai. Almeno avvicinarti o mantenere questo livello, capiamo quanto anche per la testa è importante. Parti bene perché dici sto facendo l'allenamento giusto. Adesso ce l'ha fatta malgrado questi incidenti, bravo, dai.
Bravissimo.
Bravo.